abbiamo fatto la preghiera, abbiamo invocato lo spirito, la mamma, e adesso affrontiamo il tema che ci è stato proposto dal Signore, la misericordia nel divino volere. Dico misericordia e davanti ai miei occhi si staglia, larga quanto il mondo e lunga quanto i secoli, la croce di Cristo. È Lui la misericordia del Padre, è Lui che è venuto a promulgare l'anno di misericordia del Signore, il giorno di vendetta per il nostro Dio, come ci diceva Isaia. Contempliamola questa misericordia che ci viene offerta per restituirci la vita rubata dal nemico, e contempliamo la vendetta crocifissa, Cristo, per la nostra salvezza. E poi cerchiamo di capire e di offrire ai fratelli tutta la luce necessaria per discernere nel caos del mondo come si può accogliere la misericordia, cosa è necessario per poterla ricevere e in particolare quanta ne possiamo ottenere al mondo noi dalla nostra croce di luce del divino volere che ci è stata donata proprio con questo scopo. È la misericordia di Dio che ci consente di tornare giusti attraverso il sacrificio del Figlio. Dunque, chi accoglie la misericordia non dovrà incontrare la giustizia, perché essendo reso giusto sarà dentro la giustizia stessa. La misericordia mi giustifica se io l'accolgo. Vediamo subito che la misericordia presuppone il timore di Dio. Dal Magnificat, di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Chi non lo teme rifiuta il dono. La misericordia non è un modo per rendere soffice la vita, evitando i problemi, le fatiche e i sacrifici. Il cristiano non è esentato dai drammi della vita, ma ha aiutato a evitare la tragedia della dannazione eterna. Come dice il Signore per bocca del profeta Ezechiele, non voglio la morte del peccatore, ma che si converta e viva. L'uomo peccatore, ci diceva Giovanni Paolo II, San Giovanni Paolo II, nella Veritatis Splendor, l'uomo peccatore viene ingannato da chi pretende di amarlo giustificandone il peccato. E questa, guardate, che è una cosa che rischiamo tutti. Quando vogliamo bene a qualcuno, Disminuire il male quasi che fosse un modo per aiutarlo, e invece è un modo per non aiutare affatto, è proprio un modo per aiutare ad affondare qualcuno che ha scelto una brutta via. È molto importante non ingannare le creature. Sempre San Giovanni Paolo ci diceva: non sminuire in nulla la dottrina salvifica di Cristo, è un'eminente forma di carità verso le anime. Dopo ce lo dirà anche la mamma, ma adesso questo punto, che la verità è carità, dobbiamo averlo sempre bene in mente, perché se scivoliamo fuori dalla verità siamo usciti anche dalla carità, e quella strada non sappiamo dove può portare, sicuramente non a Dio. Allora vediamo che non dobbiamo rinchiudere le anime nel tempo, ma aiutarle a scoprire la verità per poter entrare nell'Eterno. Una cosa dovrebbe apparire chiarissima: misericordia è accettare tutti, come Papa Francesco sempre ci sollecita a ricordare, ma non tutto, tutti, ma non tutto. È essere portatori di luce per aiutare le creature a discernere il bene del male e a fare scelte verso la vita. Noi non possiamo dire a un peccatore: quello che fai è giusto, così come non possiamo dire a un ammalato: tu sei sano, perché questo gli impedirebbe di curarsi. Possiamo e dobbiamo però portare comprensione, aiuto e speranza, rimanendo sempre di sentinella, perché, come ci dice ora Gesù, il nemico non si dà tregua. Leggiamo il messaggio che ha dato il Signore proprio per oggi. figlia mia, come i soldati sconfitti prima di darsi alla fuga avvelenavano i fiumi e le sorgenti, così il nemico di Dio e degli uomini insinua il suo veleno mortale proprio in quelle che dovrebbero essere fonti di bene per l'umanità setata e incapace di riconoscere l'inquinamento. Dio continua a illuminarvi con la sua parola, ma la mancanza di conoscenza e di fedeltà per molti può essere fatale. In tutto ciò, il ruolo dei figli del divino volere, già chiamati a essere sentinelle della divina parola, si rivela fondamentale. Quali sono le fonti di bene, che dovrebbero essere le fonti di bene e che a volte invece sono inquinate? Purtroppo anche nella Chiesa infedele, nei falsi profeti, nelle associazioni benefiche che invece lucrano sui bisogni delle creature. È fondamentale la conoscenza e la fedeltà che ci preservano dall'inquinamento, perché se noi conosciamo bene la parola, come abbiamo tanto esaminato nell'ultimo ritiro in Trentino sulla parola di Dio e anche in altri, se conosciamo bene la parola di Dio non possiamo essere ingannati, non possiamo non riconoscere l'inquinamento che in questa parola viene inserito dal nemico, appunto. Allora dicevamo che sono fondamentali la conoscenza della parola e la fedeltà alla parola. In questo modo non possiamo essere ingannati, non solo, ma possiamo svolgere il nostro ruolo come il Signore ci chiede, quel ruolo fondamentale di sentinelle della divina parola. E sarà semplice individuare le false fonti di bene confrontandole appunto con la parola e col magistero della Chiesa. Fino a quando, ci diceva il Signore attraverso Geremia, fino a quando ci saranno nel mio popolo profeti che predicono la menzogna e profetizzano gli inganni del loro cuore? Ancora in Ezechiele, guai a chi rassicura il peccatore, impedendogli di convertirsi e di salvarsi l'anima. Nella parola di Dio questo è espresso diverse volte molto bene. È una responsabilità grande ingannare le creature, non additargli la via del bene, consolarle che quello che fanno va bene così, quando non è vero. È una responsabilità per l'anima nostra e per quella dei fratelli. Misericordia e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno. Questo è il Salmo 85. Dunque vediamo che la misericordia non può mai essere disgiunta dalla verità, né la pace dalla giustizia. È come lo vediamo nel mondo. Tutti parlano di pace e c'è sempre solo guerra, proprio perché non c'è giustizia e soprattutto non c'è la giustizia divina. Ci sono quelle forme arruffate che cercano di inventarsi una giustizia umana che non funziona mai, neanche quando ci sono le buone intenzioni, perché se non c'è il Signore di buono e di bello non possiamo far niente, ma proprio niente. Maria ci diceva in un suo messaggio del 2007: oggi vi invito a una particolare opera di misericordia, offrite la consolazione della verità. Chi vive nella verità non è disposto a barattarla con nessun altro bene e conosce la pace, anche perché la verità, come vedete scritto maiuscolo, è Gesù stesso. Offrite agli smarriti di cuore la verità, portate Gesù, il divino volere, e siate benedetti. Il mondo offre consolazione camuffando le cose, sminuendo il peccato e le responsabilità dei singoli, anzi negandole affatto, ma è solo l'accoglienza della misericordia che consola davvero il cuore. E quanto ne abbiamo fatto esperienza. Però ancora Maria La misericordia non è gestita dall'uomo, ma dalla sapienza. Scegliete di accoglierla sempre. Accoglierla è la condizione essenziale per possederla. Accoglierla per poter diventare misericordiosi come il Padre, come ci chiede nella parola, siate misericordiosi, no? Come il Padre vostro che è nei cieli, no? Ma come possiamo esserlo? Soltanto se l'abbiamo accolta, e soprattutto se l'abbiamo accolta nella Divina Volontà. E il ruolo dei figli del Divin Volere è fondamentale, come Gesù e la mamma vanno ripetendoci da anni ormai, e noi tante volte facciamo fatica a renderci conto di quanto è grande e importante, non noi, la nostra persona, che senza il Signore non siamo niente, ma proprio il dono che abbiamo ricevuto e il ruolo che ci è stato dato. Se davvero vogliamo essere Gesù per partecipazione, e nel Divino Volere sappiamo che questo è possibile, viviamo la sua misericordia e arricchiamo la carità del nostro cuore con ogni gesto possibile di amore, di perdono, di compassione e di elemosina, senza allontanarci mai dalla verità. Tutto questo lo dobbiamo vivere, ma lo dobbiamo vivere sempre nella verità. Ogni gesto possibile di amore, ce ne sono tantissimi che già facciamo, grazie a Dio, ma ce ne sono ancora tantissimi che ancora non abbiamo scoperto e che scopriamo man mano che ci addentriamo nella grazia del dono ricevuto. E ogni giorno scopriamo un gesto nuovo che possiamo fare e che prima non avevamo conosciuto, non c'era stato illuminato. Non era sorto il giorno in cui potevamo fare anche quel gesto. Oggi posso, ieri non lo sapevo, chissà cosa potrò fare domani. Sentiamo San Pietro. Il Signore non fa preferenze di persone, ma chi lo teme e pratica la giustizia è a Lui accetto, dagli Atti degli Apostoli. Dunque le preferenze da parte del Signore non ci sono come pregiudiziali, ma emergono verso chi rifiuta di riconoscerlo e di praticare la giustizia, perché chi lo rifiuta si allontana, non viene allontanato dal Signore, si allontana da sé. L'empio abbandoni la sua via, Isaia. Gesù ci diceva nel 2006, nessuna guarigione passa attraverso il peccato. Il peccato non cura nessuna ferita e non guarisce nessuna malattia. È una cosa che abbiamo meditato molto e sperimentato ancora di più. Non esistono cose buone che possiamo fare come fine buono se passano attraverso il peccato. Il peccato non è mai una via che porta a qualcosa di bene e di buono. È un'altra cosa veramente fondamentale. Il fine non giustifica i mezzi. Per evitare il caos di cui si parlava, vogliamo qui mettere un accento particolare sull'uso delle parole, che di questi tempi è una cosa da tenere molto in considerazione. Ciò che è difficile da ottenere usando parole in modo ben definito, diventa facile usando parole vaghe che comportano un senso assolutamente opposto. Il mondo ci inzuppa di queste cose. Misericordia dunque è anche chiamare le cose con il loro nome e non usare le parole in modo improprio. Prima di farci affascinare da parole che vengono ripetute in modo ossessivo, come un anestetico, chiediamocene il significato. E se usate in modo improprio, rifiutiamole. Esempio pace. Io qui ho messo delle piccolissime cose, ma ne possiamo fare mille, vero? Facciamo pace col male. È un modo di usare la pace, vero? In maniera proprio impropria, no? L'utopia della pace mondiale senza Cristo. La pace è Cristo. La pace non la fanno gli uomini. Non sono capaci. Non ne hanno i mezzi, anche se ne avessero la buona volontà, semplicemente non possono. Giustizia sociale, gender, non c'è bisogno di commenti, no? E anche educazione all'affettività. È vero, viene chiamata così, in altri modi accattivanti, che sembra che ti porgano qualcosa di buono e di bello per le nuove generazioni. Il Papa si è espresso con una forza, ha detto che è una cattiveria insegnare genere ai bambini. È una cattiveria, è una cosa diabolica, è una cosa che vuole rovinare questa nuova generazione dalle radici, perché non siano mai fiori né frutti. Quindi è proprio diabolico, però viene porto con tanta eleganza. Il dialogo, un'altra parola usata e abusata. Esasperiamo la nostra appartenenza comune all'umanità e la fede diventa secondaria, oppure diventa orientata a valori anche buoni, ma tutti orizzontali, in modo che possano essere condivisi da tutti, e la croce di Cristo diventa un inutile orpello per le creature. Questo tipo di dialogo sotto l'apparenza del bene ci allontana dalla verità e quindi dalla salvezza. Dobbiamo ricordarci che possiamo dialogare, vogliamo dialogare, cerchiamo di essere in pace con tutti, ma non possiamo dimenticarci che siamo anche segno di contraddizione. Se non siamo più segno di contraddizione, entriamo nella marmellata delle buone intenzioni, ma non nella via di Cristo. Un'altra parola, diverso. Chi ruba, uccide, tradisce, eccetera, non è diverso, è un peccatore immerso nel male. E la misericordia consiste non già nell'accettarne la diversità, ma nel presentare con carità la verità in vista della salvezza. Sei d'accordo? Maledetto l'uomo che confida nell'uomo, l'uomo che confida in se stesso, e benedetto l'uomo che confida nel Signore, da Geremia. Sentiamo Papa Francesco. Soltanto nel Signore la nostra sicura fiducia. Altre fiducie non servono, non ci salvano, non ci danno vita, non ci danno gioia. Guardate tutta questa sequela, no? Altre fiducie, cioè fidarsi di chi, di che cosa? Delle cose del mondo, delle persone, non servono. Senza la fiducia nel Signore altre fiducie non servono, non ci salvano, non ci danno vita, non ci danno gioia. Più di così è chiarissimo, no? L'uomo così si chiude in se stesso, senza orizzonti, senza porte aperte, senza finestre, e non avrà salvezza, perché non può salvare se stesso. Che l'utopia! L'uomo ha sempre cercato in qualche modo di salvarsi da solo, e non possiamo, non esiste, non ci siamo fatti da soli, non ci possiamo salvare da soli, non ne abbiamo i mezzi. Dicevamo in una vecchia preghiera, quanto mai attuale: per farci tacere si usa ogni mezzo e si sbandierano vili licenze come diritti di libertà, gli abusi come progresso, la tua parola per negarti. Allora vediamo ancora che un conto è la misericordia di Dio, e un altro sono gli sproloqui umani che la descrivono e la tirano a destra o a sinistra, non secondo verità, ma secondo i propri deviati criteri. E quante volte sentiamo dire da qualcuno che magari dovrebbe impegnarsi per se stesso prima di tutto, per il proprio bene e per quello degli altri, e sentiamo dire: ma intanto c'è la misericordia. È vero, ma Gesù è misericordioso, ma ci salva tutti. Però è vero che Gesù è misericordioso, la misericordia infinita, come poi vedremo ancora, ma non è così. La devo accogliere, la devo vivere, mi devo impegnare. La strada della Chiesa, Papa Francesco ancora, è sempre quella di Gesù, della misericordia. Questo non vuol dire sottovalutare i pericoli o far entrare i lupi nel gregge, ma accogliere il figlio prodigo pentito, sanare con determinazione e coraggio le ferite del peccato, col pentimento, la confessione e l'allontanamento dal male, altrimenti è tutto inutile. Il pentimento è sempre determinante. Il Catechismo della Chiesa Cattolica, dal Concilio Vaticano II, afferma: la misericordia di Dio non conosce limiti, ma chi deliberatamente rifiuta di accoglierla, attraverso il pentimento, respinge il perdono dei propri peccati e la salvezza offerta dallo Spirito Santo. Un tale indurimento può portare all'impenitenza finale e alla rovina eterna. Dobbiamo tenere presente tanto queste cose quando vogliamo aiutare i fratelli, prima di tutto noi stessi, se no non possiamo aiutare nessuno, vero? Ma quando vogliamo anche aiutare i fratelli, questa cosa noi la dobbiamo tenere presente tanto, perché altrimenti abbiamo smesso di fare il bene, abbiamo smesso di essere luce, di additare la via, di essere nel sole divino. Certe volte è scomodo, è più faticoso, certamente così. Perché se noi diciamo alle creature quello che vogliono sentirsi dire, sono tutti contenti. Ma noi siamo licenziati in tronco. Sentiamo Papa Ratzinger. Un Gesù che sia d'accordo con tutto e con tutti. Un Gesù senza la sua santa ira, senza la durezza della verità e del vero amore, non è il vero Gesù come lo mostra la Scrittura, ma una sua miserabile caricatura. Una concezione del Vangelo dove non esiste più la serietà dell'ira di Dio non ha niente a che fare con il Vangelo biblico. Vedete qua i riferimenti. Nel libro dell'Apocalisse, tutti coloro che amo io li rimprovero e li castigo. Come facciamo anche noi con i nostri figli per portarli al loro bene? Con chi ci impegniamo di più per rimproverarli e castigarli? Non con tutti quelli che sono in giro, anche se noi personalmente ci teniamo a tutti, ma normalmente le creature con chi si impegnano di più a sgridare, a castigare? Con i loro figli, perché è per quelli che sono più impegnati per il bene. Quegli altri, vabbè, ci penseranno i suoi, no? Il mondo va così. La misericordia partecipa col cuore alle sventure del misero, al fine di guarirne effettivamente le miserie, a cominciare da quelle spirituali. Non condivide mai il peccato, è un dono divino che supera ogni possibile merito, ma fa in modo che il peccatore ammetta le sue colpe e ne faccia penitenza e ovviamente se ne allontani. Lo scopo di tutto qual è? Quello di cercare insieme, di trovare insieme la verità che salva. Allora, se non ci aiutiamo a trovare la verità, perdiamo il nostro tempo, ci autoinganniamo, inganniamo gli altri e non troviamo niente, non troviamo la vita, non troviamo l'amore, non troviamo la gioia, non c'è futuro. È impegnativo. A volte si fa una fatica tremenda a dire la verità a se stessi e a dirla agli altri. Si vorrebbe sorvolare, calare, come si dice, un pietoso velo, e invece quel velo lo dobbiamo sollevare, perché questo è il bene, perché questo è giusto, perché attraverso, al di là di quel velo, c'è il Signore. Adesso c'è la preghiera della coroncina nella Divina Volontà.